Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La situazione sta peggiorando di ora in ora. Dalla striscia di Gaza all'appello dell'OMS, l'esercito israeliano ha fatto il suo ingresso a Khan Yunis e bombardato Rafah. Nei due centri meridionali ci sono oltre 1 milione di sfollati. Amnesty denuncia l'uso di bombe guidate di precisione statunitensi contro obiettivi civili. La striscia senza Hamas è amministrata da governi arabi. Il piano di Joe Biden, rivelato dalla stampa americana, presenta una serie di gravissime lacune. Cina. Moody's ha mantenuto il rating A1, ma cambiando l'outlook da stabile a negativo. Per il rilancio dell'economia, il presidente Xi Jinping ha deciso di ripartire da Shanghai, capitale finanziaria del paese. Francia. Pressioni delle organizzazioni femministe sul governo per fare del femminicidio un reato a tutti gli effetti iscritto nel codice penale. L'intervista di Esteri. Sudafrica, 10 anni fa la morte di Nelson Mandela. In carcere Madiba aveva capito l'importanza politica e sociale dello sport. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. In Nigeria almeno 85 civili sono stati uccisi domenica a causa di un attacco con droni lanciato per errore dall'esercito su un villaggio nello stato di Kaduna, nel nord-ovest. Lo ha reso noto oggi l'Agenzia Nazionale Statale per le Emergenze. Ieri l'esercito aveva ammesso che uno dei suoi attacchi con droni aveva colpito per errore gli abitanti del villaggio mentre stavano celebrando una festa musulmana. L'esercito non aveva fornito un bilancio delle vittime. Il Cremlino ha confermato che il presidente Putin visiterà Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti al centro dei colloqui, tra l'altro il conflitto israelo-palestinese e il mercato del petrolio. Il portavoce Dmitry Peskov ha confermato anche che subito dopo, quindi giovedì, Putin riceverà al Cremlino il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi. Putin è colpito da un mandato d'arresto internazionale per le vicende ucraine, ma molti paesi hanno deciso di ignorare il provvedimento della Corte Penale Internazionale. Francia, il ministro dell'istruzione Gabriel Attal ha annunciato una serie di riforme per innalzare il livello scolastico del paese, rafforzando in particolare il livello di insegnamento in matematica e in lingua francese. Tra le misure annunciate in una lettera rivolta agli insegnanti, Attal evoca una nuova prova di maturità in matematica e cultura scientifica già nel penultimo anno scolastico a partire dal biennio 2025-2026.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La situazione nella striscia di Gaza sta peggiorando di ora in ora con i bombardamenti israeliani che si stanno intensificando nel sud, intorno alla città di Khan Yunis e Rafah. Lo ha detto ai giornalisti via collegamento video Richard Pipocorn, rappresentante dell'OMS a Gaza. Ha detto che gli aiuti umanitari che raggiungono Gaza sono troppo pochi e che l'OMS è preoccupata per la vulnerabilità del sistema sanitario, mentre sempre più persone si spostano più a sud per sfuggire agli attacchi. Ricordiamo che ci sono oltre 1 milione di persone. Saremo testimoni, ha detto, dello stesso schema di ciò che è accaduto nel nord, ha osservato riferendosi a un'area del nord di Gaza che è stata pesantemente bombardata e quasi tagliata fuori dalle forniture umanitarie. E poco fa le autorità sanitarie della Striscia hanno fatto sapere che morti sono 16.248 dall'inizio della guerra il 7 ottobre scorso. Il 70% sono donne e bambini. L'esercito israeliano ha annunciato che nel centro di Khan Yunis, la principale città del sud della Striscia, che doveva essere una zona sicura, secondo lo Stato Maggiore, a Khan Yunis si trovano l'intera leadership di Hamas e gli ostaggi. Intanto Amnesty ha denunciato l'uso di bombe guidate di precisione made in USA contro obiettivi civili nella Striscia di Gaza. Sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Sono avvenuti entrambi a Deir al-Bala, che mi risulta peraltro bombardata anche nelle ultime ore. Il primo è stato il 10 di ottobre, il secondo il 22. Questa zona si trova al di sotto del Wadi Gaza, quindi in quella zona in cui Israele il 13 ottobre aveva ordinato a chi stava nel nord della Striscia di Gaza di evacuare. Quindi conferma che neanche sotto il Wadi Gaza si era al sicuro all'epoca, figuriamoci oggi. La meccanica è stata la stessa: nessun preavviso, due bombe prodotte dalla Boeing, una di una tonnellata, l'altra di mezza tonnellata, hanno centrato due abitazioni che erano zeppe di civili, famiglie allargate, facendo una strage. Non c'era nessun obiettivo militare lì, né nei dintorni, né tantomeno le persone. Queste famiglie allargate erano composte da combattenti, e quindi è stato un bellissimo attacco contro i civili con la complicità attiva degli Stati Uniti. È fondamentale che l'indagine della Procura della Corte Penale Internazionale avviata nel 21 acceleri, perché da un lato il procuratore Khan ha detto che si sarebbe occupato anche dei crimini in corso, dall'altro però non sta procedendo in maniera sollecita, come ad esempio in un altro contesto bellico l'indagine che ha portato già due mandati di cattura nei confronti del presidente Putin e di una funzionaria russa per crimini commessi contro l'Ucraina. E quindi è fondamentale che questa indagine vada avanti. Tra l'altro non sarebbe neanche complicato che andasse avanti, perché in questo conflitto ci sono così tante ammissioni di colpevolezza tra filmati di propaganda, conferenze stampa, dichiarazioni, interviste in cui tutti ammettono, tutti dicono, tutti minacciano di fare, che sarebbe veramente semplice portare avanti questa indagine.
E a proposito del centro di Deir al-Bala, Haaretz poco fa ha riportato le parole del direttore dell'ospedale, che ha detto che abbiamo ricevuto 45 uccisi da un bombardamento oggi sulle case di tre famiglie. E l'esercito israeliano non ha ancora fornito la sua versione dei fatti. Avete sentito, gli Stati Uniti stanno preparando un piano per Hamas, per Gaza, dopo diciamo così l'uscita di scena di Hamas, ma ci sono troppe lacune in questo piano di Joe Biden. Sentiamo Roberto Festa.
Mentre in furia, più devastante che mai, la guerra a Gaza, si cerca di pensare a cosa succederà dopo la fine della guerra. Diverse fonti di stampa americane raccontano che a Washington l'amministrazione di Joe Biden ha messo in piedi, almeno da metà ottobre, un gruppo di lavoro che pensa a come operare a Gaza dopo la fine delle ostilità. Si tratta di un gruppo che raccoglie figure provenienti da agenzie diverse dell'amministrazione americana. A coordinare c'è Brett McGurk del Consiglio della Sicurezza Nazionale. Lo assiste un funzionario del Pentagono, Terry Wolf. Nutrita è la presenza di funzionari del Dipartimento di Stato. Da quasi due mesi, dunque, questo gruppo di esperti si incontra, studia, produce documenti, cercando di dare una qualche forma al futuro di Gaza. Le fonti di stampa americane danno qualche dettaglio sui primi orientamenti dell'amministrazione. Anzitutto, dopo la fine degli scontri, dovrebbe essere una forza di sicurezza internazionale a operare nella striscia. Gli Stati Uniti non pensano di inviare propri soldati. Le forze potrebbero dunque essere quelle dell'ONU, ma anche di qualche paese arabo. Sembra che l'Egitto, per esempio, abbia dato una sua disponibilità di massima. Ad altri paesi arabi verrebbero affidate competenze e ruoli specifici. Per esempio, gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero accollarsi il compito di ricostruire il sistema sanitario di Gaza. Gaza, devastato dai bombardamenti di queste settimane. Come si vede nei piani dell'amministrazione ai paesi arabi, potrebbe essere data ampia parte nel futuro di Gaza. Il problema più grosso, ovviamente, è comunque quello di chi governerà Gaza nei prossimi anni. L'amministrazione americana non fa mistero di puntare sull'autorità palestinese, che dovrebbe, a questo punto, governare su un territorio che comprenda Gaza e la Cisgiordania. Gli americani pensano comunque a un'autorità palestinese rivitalizzata, riformata, attraverso l'uscita di scena dell'ottantenne Abu Mazen, attraverso nuove elezioni palestinesi, attraverso l'eliminazione delle forme più clamorose di inefficienza e corruzione che oggi segnano la leadership palestinese. A ciò in particolare starebbe lavorando l'ufficio del Security Coordinator al Dipartimento di Stato. Questo è dunque a grandi linee il piano americano per il dopoguerra, un piano su cui però incombono una serie di incognite. Ad esempio, gli stati arabi saranno disponibili a farsi coinvolgere in un progetto di ricostruzione lungo che rischia di farli apparire di fronte alle loro opinioni pubbliche come complici degli Stati Uniti, di Israele? Ancora, cosa succederà nel caso a novembre non siano Joe Biden e i democratici a vincere le elezioni presidenziali? Appare infatti piuttosto improbabile che un'amministrazione repubblicana sia disponibile a spendersi per creare uno Stato palestinese. C'è poi il problema Israele. Per il momento, dicono fonti americane, Israele sembra molto poco disponibile a discutere del futuro. Tutte le sue energie e pensieri sono concentrati sulla guerra in corso. È però molto, molto probabile che al governo israeliano non piacerà l'impegno americano per la soluzione dei due stati. C'è poi il dilemma di fondo, quello più angosciante. L'amministrazione americana sta lavorando al futuro di Gaza, ma esisterà ancora Gaza dopo questa operazione militare? Ci sarà ancora qualcosa da ricostruire? Ci saranno per esempio ancora civili a Gaza? O come sembra dalle notizie degli ultimi giorni, la popolazione sarà quasi completamente evacuata, costretta a fuggire, a disperdersi in Egitto e in altri paesi della regione?
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso Gabriele Battaglia fa il punto sulle difficoltà economiche della Cina.
L'agenzia di rating Moody's ha declassato i titoli di Stato cinesi, sottolineando le crescenti preoccupazioni a livello internazionale sul livello del debito nella seconda economia più grande del mondo. Pur mantenendo un rating di A1, l'outlook, cioè le prospettive sull'andamento del paese, è passato da stabile a negativo, poiché l'utilizzo da parte della Cina di stimoli per sostenere gli indebitatissimi governi locali e la spirale di recessione immobiliare sta mettendo a rischio l'economia della nazione, ha affermato l'agenzia di rating. L'ultima volta che Moody's ha tagliato il rating cinese fu nel 2017, quando passò da A3 ad A1 e fu il primo declassamento del debito cinese dal 1989. Non siamo ancora a quel punto, dunque, ma c'è preoccupazione. Quest'anno l'economia cinese ha faticato a trovare slancio, poiché la ripresa dopo le politiche restrittive anti-Covid durate dal 2020 al 2022 si è rivelata più debole del previsto e la crisi immobiliare si è intanto aggravata. I dati della scorsa settimana hanno mostrato che sia le attività manifatturiere sia quelle dei servizi sono diminuite nel mese di novembre, rafforzando la convinzione che sia necessaria una maggiore azione del governo per sostenere una ripresa vacillante. Ma il governo cinese deve tenere insieme tante cose: sostenibilità del debito, occupazione, consenso politico, interessi costituiti. E il pacchetto di stimoli lanciato nel 2008 ai tempi della crisi finanziaria globale diede sollievo nell'immediato, ma finì nel lungo periodo per acuire alcuni problemi strutturali invece di correggerli, in primis proprio la speculazione immobiliare e la voragine del debito. Un segnale quantomeno politico arrivato dal viaggio di Xi Jinping a Shanghai nei giorni scorsi, evocando il tour al sud con cui Deng Xiaoping rilanciò le riforme aperture nel 1992, dopo un paio di anni cupi e incerti successivi alle vicende di Tiananmen. Xi Jinping è stato per 5 giorni a Shanghai, capitale economico-finanziaria della Cina, maggiore città del paese, duramente colpita dalle misure anti-Covid nel 2022. Ricordiamo tutti i 2 mesi di rigido confinamento per 26 milioni di persone. A Shanghai si ha chiarito i 3 principi guida che devono ispirare il rilancio della Cina. Primo, il settore finanziario cinese deve servire meglio l'economia reale. Secondo, la chiave della modernizzazione in stile cinese risiede nella modernizzazione della scienza e della tecnologia. E terzo, lo sviluppo urbano, l'urbanizzazione, deve essere incentrato sulle persone. L'ideologia è sempre quella dello sviluppismo, il marxismo ripulito dalla teoria critica e ridotto a dottrina dello sviluppo economico, e le bacchettate sono rivolte a chi specula in ambito finanziario e immobiliare, mentre ancora una volta si sottolinea l'importanza dell'upgrade tecnologico, quello che gli USA vogliono invece impedire a tutti i costi con sanzioni e la cosiddetta guerra dei chips.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso parliamo di femminicidio, come è messa la Francia, come sono messe le leggi francesi quando si tratta di giudicare un autore di un femminicidio. Sentiamo il servizio e l'intervista a cura di Luisa Nannipieri.
Negli ultimi anni in Francia riemerge regolarmente il dibattito sulla possibilità di fare del femminicidio un reato a tutti gli effetti iscritto nel codice penale. Tra i promotori di questa proposta c'è l'organizzazione femminista Nous Toutes. Maëlle Noir è membra del loro comitato nazionale e dottoressa di ricerca in diritto proprio su questi temi.
Pour nous, c'est hyper important de codifier cette infraction du féminicide.
Per noi è importantissimo inserire nel codice penale il reato di femminicidio, perché il termine aggiungerebbe un valore simbolico all'omicidio di una donna in quanto donna. I magistrati e chi lavora nel mondo del diritto dice spesso che l'arsenale giuridico è sufficiente al giorno d'oggi per condannare penalmente i femminicidi. Ed è vero che oggi i femminicidi sono perseguiti in quanto omicidi o omicidi aggravati in ambito coniugale. Ma è una definizione che non tiene in considerazione l'origine patriarcale legata al genere nel femminicidio. Codificarlo permetterebbe non solo di mandare alla vittima il segnale che la legge la protegge, ma direbbe anche al potenziale aggressore che le violenze femminicide sono punite in quanto tali.
Selon lequel le violenze femminicide sono punite come tali par la loi.
Chi si oppone a questa possibilità, compresa la Commissione Nazionale di Consulenza sui Diritti Umani con una relazione del 2016 e un rapporto parlamentare del 2020, avanza tra le altre obiezioni che creare il reato di femminicidio voglia dire intaccare il principio di neutralità e di universalità della giustizia. Negli ultimi anni, con l'abolizione dei termini di parricidio e di infanticidio, si è andati più in questa direzione in Francia. È il principio per cui siamo tutti uguali davanti alla legge.
Ce principe d'universalité de la justice ou de l'égalité de l'application de la justice.
Il principio di universalità della giustizia e dell'applicazione egalitaria della giustizia e delle pene è un principio generale del diritto. Noi, in quanto associazioni femministe, consideriamo che in realtà sia un principio applicabile solo in una società realmente egalitaria e paritaria. Cioè dove non si discrimini in base al genere, alla razza, alla classe sociale o ad altre caratteristiche identitarie. E per l'appunto denunciamo questa pretesa di obiettività e di neutralità della giustizia che non tiene conto della realtà in cui viviamo. una realtà che paritaria ed egalitaria non è, perlomeno non in Francia.
La risposta è ce principio di oggettività e di universalità della giustizia, il non si applica unicamente che in una società che è elle-même égalitaire e equitable. Ce n'è pas le cas ancora oggi in Francia.
Un'altra importante obiezione porta sul merito. La legge ha bisogno di definire chiaramente un reato per poterlo provare e quindi punire. Ma la definizione stessa di cosa sia un femminicidio è problematica e non è univoca. Voi cosa proponete?
Nous, on a travaillé avec nous toutes et ce qui s'appelle l'interorga féminicide, qui est constitué d'un certain nombre d'organizzazioni.
Abbiamo lavorato e riflettuto a lungo con NUTUS e le organizzazioni dell'interorga féminicide, con cui tra l'altro contabilizziamo i femminicidi in Francia, proprio per poter arrivare ad una definizione precisa. Dopo un anno di lavoro abbiamo proposto di definire femminicidio l'assassinio o il suicidio indotto di una donna in base al suo sesso, indipendentemente dall'età e dalle circostanze. Aggiungiamo che i femminicidi si scrivono in un contesto di violenza patriarcale e sistemica e o all'intersezione di altri sistemi d'oppressione. È chiaramente una definizione militante e forse complicata da tradurre in termini giuridici, perché in materia penale è ad esempio difficile stabilire e provare il nesso causale tra violenza di genere, suicidio indotto e quindi femminicidio. Ma per noi è una base di partenza su cui potrebbe lavorare il legislatore e che include anche i femminicidi avvenuti al di fuori dell'ambito della coppia.
Come la definizione di femminicidio, même si c'est pas nommé comme tel dans le code pénal, et bien cette définition elle ne prend pas en compte les féminicides qui surviennent en dehors du couple.
Se il dibattito è aperto sull'idea di creare il reato di femminicidio, c'è invece un certo consenso sull'introduzione del reato di controllo coercitivo. Di cosa si tratta e per voi è sufficiente?
Alors, le contrôle coercitif, c'est une forme de violence de genre qui.
Il controllo coercitivo è una forma di violenza di genere che si traduce, per esempio, con la violenza psicologica e dei meccanismi di controllo e potere che possono comprendere il fatto di impedire a qualcuno di dormire o di usare la macchina, ma anche gli insulti. Sono tutti elementi che potrebbero essere inclusi nel reato di controllo coercitivo, che al momento non esiste in Francia, ma è previsto da altre giurisdizioni, quella spagnola ad esempio, ma anche irlandese o del Regno Unito. Se ne parla anche nella Convenzione di Istanbul e per noi è cruciale che si inizi a prendere in conto questo tipo di violenze coercitive, perché fanno parte di quella catena piramidale di violenze che vanno per gradi, a partire dagli atti insulti sessisti e che possono culminare nel femminicidio. Quindi è importante codificare il controllo coercitivo per interrompere questa catena di violenze e prevenire i femminicidi agendo su tutta la linea. Penso però che oggi in Francia i poteri pubblici non abbiano preso veramente coscienza di quello che andrebbe fatto per contrastare i femminicidi. Ce ne sono stati oltre 860 dall'inizio del primo quinquennio di Macron e le misure di prevenzione e di risposta sono chiaramente insufficienti. La Francia spende circa 150 milioni all'anno per lottare contro la violenza sulle donne. Le organizzazioni femministe chiedono un budget di 3 miliardi, cioè circa lo 0,1% del PIL, e sono loro che stanno facendo un vero lavoro di sensibilizzazione su questi temi. Le loro istanze iniziano a pervadere l'ambiente mediatico e in parte quello politico, ma c'è ancora poca volontà politica di varare delle misure concrete e ambiziose per far fronte al problema delle violenze femminicide.
E delle politiche pubbliche ambiziose per rispondere a questo problema delle violenze femminicide.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. So I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said echo now inside my head.
this thing called loving.
Sudafrica, 10 anni fa la morte di Nelson Mandela. In carcere Madiba aveva capito l'importanza politica e sociale dello sport. Questi giorni faremo altri servizi sulla sua figura, ma soprattutto su il Sudafrica oggi. Torniamo sull'importanza politica e sociale dello sport ai suoi occhi. Prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Tra le molte parole che si possono scegliere per ricordare Nelson Mandela, due forse lo fanno sentire vicino, senza ridimensionarne la grandezza: umanità e sport. Sono anche i principali strumenti grazie a cui Mandela è riuscito nella sua impresa più grande, quella di riconciliare e unire il Sudafrica dopo più di 40 anni di segregazione razziale. Anni fa, Radio Popolare ne aveva parlato con due persone che hanno conosciuto molto da vicino Nelson Mandela: il giornalista britannico John Carlin e l'autore del libro Plain the Enemy, in italiano tradotto Ama il tuo nemico, Nelson Mandela e la partita di rugby che ha fatto nascere una nazione. Qui John Carlin, a lungo corrispondente per il quotidiano The Independent in Sudafrica, aveva ripercorso la più audace scommessa di Mandela: usare l'improbabile vittoria della Coppa del Mondo di rugby, lo sport simbolo dei bianchi sudafricani, per superare le divisioni del paese. Un racconto da cui è stato tratto il film Invictus. John Carlin aveva raccontato così l'emozione di intervistare un leader come Mandela.
Ciò che rende unica questa persona è il meraviglioso contrasto tra la sua immagine regale e il fatto che allo stesso tempo lui sia umile, divertente, sappia instaurare un dialogo e farti sentire a tuo agio, come per ricordarti che è semplicemente una persona, proprio come te. Ma allo stesso tempo è impossibile allontanare da sé la sensazione di trovarsi al cospetto di un re, di un leader, per la nobiltà innata che c'è in lui. Ha un immenso carisma e credo che avere carisma significhi essere assolutamente sicuri di sé. Non è arroganza. Lui sa che piacerà alle persone e che le impressionerà positivamente. Credo che sia questa l'essenza dell'enorme carisma di Mandela.
Beyond arrogance, he knows that he's going to be liked and he knows that he's going to be impressing people. And I think that is the essence of this enormous charisma that Mandela always had.
Lo sport aveva però anche salvato la salute fisica e mentale di prigionieri politici come Mandela durante i lunghi anni trascorsi nel carcere di Robben Island. Anthony Suze ci aveva raccontato il giorno in cui la FIFA, la Federazione di Calcio Internazionale, aveva riconosciuto ufficialmente la Makana Football Association, il torneo che aveva organizzato insieme ad altri detenuti di Robben Island tra il 1966 e il 1973.
I remember that day very well because actually it was Mandela's going to be Mandela's birthday and the an international teams
Lo ricordo bene quel giorno. Era il compleanno di Mandela. Sono arrivati a Robben Island campioni di calcio internazionali come Eto'o, c'era anche Pelé. Abbiamo calciato 91 palloni in rete, 91 come gli anni che compiva Mandela. Ero sull'isola quel giorno, un giorno fantastico per tutti noi. Abbiamo incontrato grandi giocatori e ci siamo rivisti tra noi calciatori dell'isola. La FIFA ha riconosciuto formalmente che nel 66 un gruppo di detenuti ha saputo organizzare una federazione secondo i suoi principi e le sue regole. E ha riconosciuto la capacità, conferendoci l'onore di essere certificati come federazione membro della FIFA.
Avreste mai immaginato allora a Robben Island che un giorno il Sudafrica avrebbe ospitato i campionati del mondo di calcio?
No, non l'avremmo mai immaginato. Abbiamo combattuto per questo, per poterci provare un giorno. Ma immaginare che sarebbe successo davvero? No, non l'avremmo mai immaginato.
Il saluto alla folla nel luglio 2010, prima della finale dei mondiali di calcio tra Olanda e Spagna, è stata una delle ultime apparizioni pubbliche di Mandela prima della sua morte. La sua capacità di ispirare e di trasformare il mondo, invece, continua anche oggi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.